La legge è una regola di comportamento emanata dall'autorità competente in vista del bene comune. La legge morale suppone l'ordine razionale stabilito tra le creature per il loro bene in vista del loro fine, dalla potenza, dalla sapienza e dalla bontà del creatore. Ogni legge trova nella legge eterna la sua prima e ultima verità. La legge è dichiarata e stabilita dalla ragione come una partecipazione della provvidenza del Dio vivente, creatore e redentore di tutti. L'ordinamento della ragione, ecco ciò che si chiama la legge. E quindi ecco il dono della legge, questo è il numero 1951 del Catechismo della Chiesa Cattolica. E quindi abbiamo questo dono che ci fa partecipi della legge eterna di Dio. Ecco, noi possiamo dire che tutto l'universo fa parte del disegno di questa legge eterna. Ecco, negli esseri irrazionali, ecco le cose, animali, si manifesta per mezzo di leggi fisiche, inclinazioni, istinte. Mentre ecco, negli esseri ragionevoli, quindi in noi, dotati quindi di intelligenza e di volontà libera, la legge eterna si manifesta senza costrizioni, eppure imponendo l'obbligo di osservarla, lascia anche la possibilità fisica di trasgredirla e di agire contrariamente. Quindi praticamente noi abbiamo in noi impressa quella legge eterna e noi avvertiamo appunto l'inclinazione, la tendenza al male, al bene, ecco, quindi questa inclinazione al bene, per esempio onorare la divinità, rispettare i genitori, dire il vero, ecco, fare le opere buone, mentre sentiamo in noi le avversioni, le ripugnanze contro il male, per esempio uccidere un uomo, mentire, rubare, commettere adulterio. Quindi queste inclinazioni o queste ripugnanze che la ragione percepisce, non il sentimento, ecco, ci portano a scoprire quelle norme, quelle leggi che derivano dalla natura stessa delle cose fatte in determinato modo dal creatore e che perciò formano la legge naturale. Una legge alla quale tutti gli uomini sono fondamentalmente obbligati. Ecco, al 1956 del Catechismo della Chiesa Cattolica, ecco, si legge proprio questo: presente nel cuore di ogni uomo e stabilita dalla ragione, la legge naturale è universale nei suoi precetti e la sua autorità si estende a tutti gli uomini. Esprime la dignità della persona e pone la base dei suoi diritti e dei suoi doveri fondamentali. Quindi per tutti gli uomini, quindi anche per le persone che sono lontane anche dalla fede, per esempio ecco un infedele, per esempio nell'Amazzonia, no? Quindi ha impresso questo infedele nella sua anima proprio questa legge naturale. Quindi lui è chiamato ad osservare questa legge naturale. Poi è una legge immutabile, cioè permane inalterata attraverso i mutamenti della storia, quindi rimane sempre, ecco, non è che cambiano i secoli o cambiano i costumi, le idee, e così cambia anche la legge, no, rimane sempre immutabile. Si cambiano le idee e i costumi, ecco, c'è una maggiore comprensione, una maggiore osservanza. Anche se si arriva a negare i suoi principi, non lo si può però distruggere né strappare dal cuore. E quindi anche per esempio la legge si può soffocare, per esempio il fatto dell'aborto, però alla fine riemerge in noi appunto questa coscienza di questa legge, ecco, di non uccidere. Ecco, diceva appunto Sant'Agostino, la tua legge, Signore, condanna chiaramente il furto, e così la legge è scritta nel cuore degli uomini, legge che nemmeno la loro malvagità può cancellare. Quindi Capite? È molto importante questo, ecco, che è questa legge naturale, che è il fondamento, ecco, del, diciamo, del nostro agire morale, ecco, morale appunto che si fa secondo Dio, no? Quindi l'atto morale è quando è ben adempiuto per l'oggetto, le circostanze e le fine, mentre un atto che invece non osserva questi tre aspetti, ecco, mi allontana, sì, appunto, da Dio, appunto è un atto immorale. E quindi, ecco, la legge naturale è molto importante. E abbiamo detto appunto che siccome poi l'uomo, dopo il peccato originale, diciamo, si è allontanato, ecco, diciamo, da questa legge, oppure non riesce a capire, ecco che Dio stesso è venuto in aiuto all'uomo mediante la codificazione, che abbiamo la legge appunto positiva, la legge scritta. Ecco, pensiamo in modo particolare quella data da Dio al popolo ebreo per bocca di Mosè sul monte Sinai, e che è il compendio appunto del decalogo. Quindi lì, ecco, i 10 comandamenti che codificano appunto questa legge scritta nel cuore dell'uomo. E possiamo dire, viene come a ricordarci il Signore appunto di questa legge che dobbiamo osservare. I primi 3 comandamenti riguardano i doveri verso Dio, e gli altri 7 riguardano i doveri verso il prossimo. Poi Gesù, ecco, poi è venuto per perfezionare, arricchire appunto la legge antica e perfezionare, come abbiamo detto prima, e anche poi, diciamo, ad arricchirla, ecco, di norme nuove più alte, che poi appunto sono codificate e riassunte appunto nell'amore di Dio e del prossimo, e anche poi nelle, diciamo, nelle beatitudini, quelle quelle che Gesù parlò appunto sul monte delle beatitudini. E la legge nuova data da Gesù, quella evangelica, oltre a perfezionare ecco la legge antica ad arricchirla, dà una forza nuova e la grazia dello Spirito Santo, cioè dà delle virtù particolare, ecco, per mettere in pratica, e toglie poi naturalmente tutte quelle incrostazioni che prima appunto della venuta di Cristo si erano appunto addensate, ecco, sui precetti, ecco, pensiamo appunto a quello che è tutta la precettistica appunto dei farisei. Poi noi abbiamo anche la legge positiva ecclesiastica, quella che è data dalla Chiesa a tutti i suoi sudditi per il bene spirituale e soprannaturale delle anime ad essa affidate. Queste leggi poi sono codificate, raccolte nel codice di diritto canonico. Ecco, abbiamo delle leggi che hanno un obbligo, hanno un carattere obbligatorio. Ecco, pensiamo in modo particolare, ecco, i cinque precetti della Chiesa. Appunto, il primo precetto è quello di partecipare alla Santa Messa la domenica e nelle altre feste comandate, di partecipare quindi alla Messa nel giorno del Signore e nelle feste. Poi il secondo precetto è quello di confessarsi almeno una volta l'anno e ricevere la comunione nel periodo di Pasqua come minimo. Poi terzo, ecco, di osservare il digiuno l'astinenza con i giorni comandati, appunto l'astinenza dalle carni il venerdì e negli altri giorni mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. Poi ultimamente appunto l'astinenza delle carni è stato ecco nel quaresima proprio è obbligatorio, mentre negli altri venerdì quaresima se uno mangia la carne è tenuto a fare un altro atto di penitenza secondo le ultime disposizioni della Chiesa con Paolo VI. E poi anche il digiuno è con i giorni prescritti, appunto, che poi sarebbe appunto il mercoledì delle ceneri, venerdì santo. Poi ecco un altro precetto è quello di soccorrere alle necessità della Chiesa, contribuendo secondo le leggi e le usanze, ciascuno appunto secondo le proprie possibilità. E poi l'altro precetto è quello di non celebrare solennemente le nozze nei tempi proibiti. Poi abbiamo la legge positiva civile che comprende tutte le norme date dall'autorità legittima dello Stato, da Dio stesso voluta perché i cittadini conseguissero il bene comune terreno. E queste leggi sono raccolte nei vari codici, nei decreti dell'autorità civile responsabile. Veramente ecco, queste leggi sono obbligatorie però in proporzione di quando rispecchiano la legge naturale e la tutela. Ecco, se vanno contro la legge naturale, contro i comandamenti di Dio, ovviamente il suddito non è tenuto ad osservare. Ecco, su questo poi diciamo ci sarà un approfondimento, però possiamo già dire appunto, ecco per esempio, già sul fatto, ecco, per esempio, della legge dell'aborto e del divorzio, mentre in coscienza non si può osservare questa legge, proprio perché va contro la vita umana, contro il vincolo matrimoniale, quindi vanno contro la norma morale eterna. E quindi non si è tenuti ad osservare, anzi bisogna poi cercare di farla togliere, questo poi è un dovere. Infatti ecco la cosiddetta obiezione di coscienza è proprio quando un'incoscienza non può compiere una determinata azione, quindi non si sente obbligato, ma appunto difende ecco, la propria volontà ecco, di osservare appunto la norma eterna di Dio. Quindi ecco la coscienza è molto importante perché appunto è la regola prossima del nostro operare, perché è quella che giudica praticamente della moralità dei nostri atti, ossia quella che ci avverte se i nostri atti sono buoni o cattivi, conforme o meno alla legge santa di Dio. E appunto noi abbiamo appunto come impressa appunto nel nostro cuore questa legge, e dove appunto la coscienza ecco, ci fa capire se quell'azione è buona o cattiva. Quindi possiamo dire che la coscienza è un dettame, un lume della ragione che fa conoscere attualmente se un'azione con tutte le sue circostanze è buona o cattiva. Ecco, abbiamo appunto la definizione nel Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 1778, la coscienza morale è un giudizio della ragione mediante il quale la persona umana riconosce la qualità morale di un atto concreto che sta per porre, sta compiendo o ha compiuto. Tutto quello che dice e fa, l'uomo ha il dovere di seguire fedelmente ciò che sa essere giusto e retto. È attraverso il giudizio della propria coscienza che l'uomo percepisce e riconosce i precetti della legge divina. E quindi è bella anche, diciamo, l'altra poi definizione di il cardinale Newman, John Henry Newman, il quale dice appunto che che la coscienza poi è quella che ci determina, no? E quindi che ci fa, che ci comanda, e che è superiore anche a tutte le altre leggi che sono contrarie appunto all'ordine della coscienza, anche quando vengono da un'autorità superiore, addirittura anche quando, se venisse anche dal Papa, se volesse costringerci in qualcosa che sia contro, ecco, la volontà di Dio, contro la norma impressa nel cuore, quindi contro i comandamenti. Quindi se ci dovessero chiedere di fare un peccato, ecco, non si è tenuti ad osservare. Quindi, dice Newman, la coscienza è una legge del nostro spirito, ma che lo supera, che ci dà degli ordini, che indica responsabilità e dovere, timore e speranza. Essa è la messaggera di colui che nel mondo della natura, come in quello della grazia, ci parla velatamente, ci istruisce e ci guida. La coscienza è il primo di tutti i vicari di Cristo. Probabilmente la coscienza di fronte alla verità della legge deve essere vera e non erronea. Cioè abbiamo infatti la coscienza vera quando in modo esatto, ecco, fedele della legge divina, e perciò dichiara che è bene ciò che è veramente bene e giudica che è male quello che è veramente male. Mentre abbiamo la coscienza erronea, si dice erronea quando per errore dice che è buona una cosa mentre è cattiva, o cattiva una cosa mentre è buona. E quindi in alcuni casi questo errore non lo si suppone neppure, cioè invincibile, in altri casi si dubita d'essere nell'errore. Allora la coscienza erronea si dice vincibile, perché l'errore con un po' di buona volontà lo si può dissipare, lo dissipa appunto con la preghiera, con lo studio, con la formazione, no? Con l'ascolto e la guida, ecco, di un confessore, di un padre spirituale. Quindi ecco, per questo è importante, anzi è doveroso, poi ecco lo studio anche della catechesi, della morale, quello che stiamo facendo appunto noi, e proprio per ecco, illuminare appunto la coscienza, mentre quella invincibile è quando uno non ha la possibilità appunto di illuminarla. Per esempio, ecco, una persona che sta lontana, ecco, dalla fede, e non ha chi ha poi chi lo illumini. Poi abbiamo la coscienza rilassata, si dice rilassata quando per futili motivi presume lecito ciò che non è, oppure scrupolosa quando teme di essere di sempre peccare, senza però alcun fondamento ragionevole. Quindi la coscienza poi scrupolosa è quando si teme di sempre peccare, senza però alcun fondamento ragionevole. Poi abbiamo la coscienza farisaica, quando si dimostra scrupolosa per delle cose da nulla ed è trascurata per delle cose importanti. E poi abbiamo la coscienza perplessa, quando dinanzi a due doveri incompatibili credi peccare a qualunque soluzione si attenga. Ecco, poi in conclusione volevo appunto poi indicare ecco, circa l'obbligo, ecco, di seguire la propria coscienza, la coscienza retta e non quella erronea. Uno studio che ha fatto il professore Cura Dognelle sulla coscienza alla luce della verità di Splendor, beato Giovanni Paolo II. Lui appunto è uno studio che ha lasciato appunto nella circolare Il cammino dei tre sentieri dell'ottobre 2013. E questo studio molto molto interessante, che raccomando a tutti di leggere, ecco, potrà essere un aiuto, ecco, per approfondire il tema della coscienza. E poi ecco un'ultimissima, ecco, sì, riflessione è sugli atti buoni e sugli atti cattivi. Ecco, se leggiamo appunto il Catechismo della Chiesa Cattolica 1755, 1756 si legge appunto che l'atto moralmente buono suppone ad un tempo la bontà dell'oggetto, del fine e delle circostanze. Quindi ci devono essere appunto queste tre condizioni. Un fine cattivo corrompe l'azione, anche se il suo oggetto in sé è buono. Sembra come il pregare, digiunare per essere visti dagli uomini, che faccio una cosa buona, prego, però lo faccio per un fine cattivo, no? E quindi l'oggetto della scelta può da solo viziare tutta un'azione. Ci sono comportamenti concreti come la fornicazione che è sempre sbagliato scegliere, perché la loro scelta comporta un disordine della volontà, cioè un male morale. Non è mai lecito, per esempio due giovani che si vogliono bene, due fidanzati, però non possono agire moralmente bene nell'avere rapporti prematrimoniali, perché appunto sono moralmente illeciti prima del matrimonio, appunto. E poi appunto, anche se, come ho detto prima, uno ha un fine buono di aiutare una persona, però se uno per aiutare ruba non è lecito. È come si dice appunto che il fine non giustifica i mezzi. Quindi sbagliato giudicare la moralità degli atti umani considerando soltanto l'intenzione che li ispira o le circostanze, ambiente, pressioni sociali, costrizione o necessità di agire eccetera, che ne costituiscono la cornice. Ci sono atti che per se stessi, in se stessi, indipendentemente dalle circostanze e dalle intenzioni, sono sempre gravemente illeciti, motivo del loro oggetto, tali la bestemmia, lo spregiuro, l'omicidio e l'adulterio. Non è lecito compiere il male perché ne derivi un bene. Quindi anche ora che si parla molto, ecco, dei divorziati, dei sposati, o quei conviventi, realmente sono degli adulteri, quindi non è mai, ecco, lecito, non sono mai leciti quegli atti appunto degli adulteri, dei conviventi. E quindi ecco, raccomando a tutti ora in questi giorni di approfondire quello che abbiamo detto. Abbiamo dato solo una panoramica, potremmo poi naturalmente fermarci su tutti i punti, però appunto su questo foglio, ecco, potete vedere i riferimenti dove leggere appunto, ecco, per quanto riguarda la vocazione dell'uomo. La beatitudine, potete leggere il compendio della Chiesa Cattolica, i numeri 357 e 362, mentre la Chiesa, quello grande, quella della Chiesa Cattolica, dal 1691 al 1729. Poi per quanto riguarda la legge, ecco, dal 1730 al 1761, 1949-1986, dal 2030 al 2051, e poi nel compendio 363-369, 415-421, 429-433. E poi ecco, circa la coscienza, nel catechismo appunto 1776-1802, e dal compendio dal 372 al 376. Quindi ecco, per oggi ecco, abbiamo finito, ecco, questo primo incontro di morale, dello studio della morale. Ave Maria.